Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
Dopo il filotto di partite contro diverse dirette concorrenti, il Parma sabato ospiterà il Como, che per precisare non è considerabile una concorrente diretta per la salvezza. La squadra di Fabregas brilla di luce propria, di gioco proprio e di Nico Pass proprio. Dei 9 gol realizzati, 4 sono suoi, 4 sono gli assist forniti, un crack. Quindi su 9 gol, 8 sono firmati anche da Nico Pass. Il faro del Como è lui, forse anche della Serie A. Nelle big, i soliti Lautaro, Vlahovic e compagnia bella fanno fatica a mettersi in luce. Nico Pass sembra farlo senza troppe fatiche, e questo sì che deve forse spaventare questa. Il dilemma è ancora vivo, difesa 5 o difesa 4, è questo il problema. Gli sviluppi offensivi, le trame di gioco, il ruolo di Bernabé, se vogliamo anche quello di Pellegrino, i temi sono sempre gli stessi e li analizzeremo anche oggi. Il Guantone, che è valso un punto in classifica a Genova, non può e non deve giustificare uno 0,0% di gol attesi nel secondo tempo, o la stessa percentuale poco più alta nel primo. Contro il Como urge, come dicevano quelli bravi, masticare filo spinato. I centrocampisti che arrivano in area, gli attaccanti che escono, i continui movimenti a liberare lo spazio. Insomma, dalle parti del lago si trasuda lavoro, ma lottare con la cattiveria giusta può portare a qualcosa. Hai visto mai che qualche punto? Buon pomeriggio e benvenuti, questa è Palla in Tribuna, 333-9200170 per intervenire in diretta. Ma prima di cominciare riavvolgiamo il nastro e abbiamo il servizio di Alberto Rugolotto.
Caccia alle certezze, Carlos Cuesta punta sulla continuità verso la partita col Como, sul migliorare aspetti di gioco, atteggiamento e posizioni in campo per muovere ancora la classifica e per mettere qualche altro mattone nella costruzione del suo Parma. A partire dalla difesa 4, che dovrebbe essere riproposta anche sabato, non solo perché Valeri è ai box, anche per dare sicurezza ad un reparto che ha subito finora solo 7 gol, la migliore cifra dal nono posto della classifica in giù e nel confronto con le dirette rivali per la salvezza. A Genova i crociati hanno retto l'urto con un super Suzuki, ma pure con la compattezza difensiva, ecco perché l'allenatore spagnolo è tentato nel riproporre Del Prato e Brički come laterali. C'è però l'incognita centrale ed è per questo che dà Collecchio e non si esclude a priori la linea 5. Viaje è squalificato, le alternative per sostituirlo sono gli argentini Valenti e Troilo, più il primo che il secondo, visto che l'ex belgrano Amarassi stava rovinando la resistenza gialloblu con l'intervento killer su Ekator. Ma esiste anche un'altra possibilità, l'accentramento di Del Prato con Anquist o Lovic sulla fascia e con Brički dall'altra parte. Ma a proposito di certezze, a centrocampo va verso la conferma Nahuel Estevez, prezioso coi rossoblù per garantire equilibrio e comprensione delle fasi della partita. In attacco ancora Pellegrino e Cutrone, ci potrebbe essere anche spazio per Sorensen più arretrato per dare fastidio alla costruzione del gioco da parte della talentuosa squadra di Fabregas, a partire da Nico Paz, pericolo pubblico numero uno.
Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
In questa prima parte, quindi, di puntata, cerchiamo di fare un po' un recap completo di quello che è stata la partita di Genova e di cosa aspettarci dal Como. Un Como che, ricordiamo, è reduce della vittoria contro una Juve in panne, è finita 2-0 a Sinigallia perché se la fosse persa, ma anche alla Lazio, ad esempio, è andata così contro il Como, all'Atalanta non più di un pareggio, la Fiorentina in casa sconfitta. Tanti risultati positivi per la squadra di Fabregas, che è una di quelle squadre in rampa di lancio che vincono, convincono e fanno tremare un po' le gambe anche per il gioco che mettono in campo. Ne parliamo con Samuele Ragusa, direttamente da Conec di Spogliatoio e da DAZN. Ciao Samuele, benvenuto.
Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori, ciao a te.
Allora Samuele, fa paura questo Como, eh?
Fa paura perché gioca un gran calcio, ha già dimostrato di avere qualità, di concretizzare tanto, perché la qualità da sola non basta, e forse l'abbiamo visto nella scorsa stagione quando le dinamiche di gioco anche del Como erano meno rodate e quindi si arrivava anche meno ad ottenere risultati importanti, si cercava di estremizzare anche ogni tanto questo gioco in avanti, gioco all'attacco, che è un po' la filosofia di Fabregas. L'anno scorso tante volte per provare a vincerla magari il Como ha subito più di quanto meritasse, quest'anno sembra che davvero la quadra si sia trovata, il Como sta giocando bene, sta ottenendo grandi risultati, si esalta con le grandi ed è una squadra, è una delle testimonianze di quando una squadra sta maturando, sta crescendo, E soprattutto non sbaglia con le piccole, perché anche lì da quei punti con le piccole poi passano quelli che possono essere gli obiettivi stagionali del Como, in un'ottica di, se vogliamo, anche ambizioni europee.
E questo non è un dato buonissimo per quanto riguarda il Parma.
Beh, il Parma però ha dimostrato di avere una gran difesa, ecco, se c'è qualcosa che può rassicurare
è un gran Suzuki.
Parma. È un gran Suzuki, esatto, ha ritrovato un portiere in grande forma, tante, forse troppe volte è stato criticato Suzuki nel corso delle ultime stagioni al Parma, ha voluto scacciarle via tutte le critiche nell'ultima partita con una difesa molto composta e molto solida, tra l'altro Postilla, il povero Ndiaye, che poi commette due errori sicuramente dettati dalla inesperienza e dalla foga eccessiva, e stava facendo una gran partita prima del primo cartellino giallo. Aveva fatto 3-4 chiusure, se non sbaglio, nella prima mezz'ora, molto molto importanti, era paradossalmente il migliore in campo, poi ci ha messo 5 minuti per rovinare tutto. Però, esatto. Però diciamo che sì, le buone notizie in casa Parma sono una solida difesa, indipendentemente dal rigore o meno, perché di fatto poi sì, Troilo, sentivo anche nel vostro servizio, fa effettivamente un intervento killer, però è entrato a freddo in una situazione molto complicata, possono essere trovate delle attenuanti anche a lui, e poi dietro un portiere che sta dimostrando di valere tutto quello che si è sempre detto su di lui in positivo, quindi anche l'attenzione di club come lo United, si è parlato nei mesi e negli anni successivi.
E si parla anche di Milan, per il post Maignan.
Certo, anche Milan per il post Maignan, aveva bisogno un po' di una prestazione del genere anche per tornare a rubare l'occhio, per tornare a prendersi la scena, per tornare a imporsi anche con personalità all'interno di uno spogliatoio che comunque veri grandi leader al momento non li ha forse trovati, a parte Capitan del Prato ovviamente, che fa dell'esperienza e della pulizia anche in fase difensiva le proprie forze maggiori. Adesso il Parma sta, o meglio, riscopre di avere anche un portiere davvero davvero importante per quelli che sono gli obiettivi e le ambizioni del Parma.
Esatto, allora io mi inserisco in questo senso con qualche messaggio da casa, vi ricordo al 333-920-0170. Matteo da Roma ci scrive: ciao, è ovvio che non sono contento del gioco espresso della nostra squadra e dell'impressionante fatica che si faccia a segnare e a creare emozione a noi tifosi, dribbling, tiri da fuori, azioni avvolgenti, finalizzate a fare gol, effettivamente ce ne sono poche. Parla un po' di gioco Matteo. Va bene la solidità difensiva, anche i pareggi vanno bene, ma dobbiamo, anche se sarà complicato, vincere o provare a fare più punti nelle prossime partite. Beh, nelle prossime partite il Parma non avrà solo Como, ma ricordiamo anche la trasferta all'Olimpico, insomma partite importanti e impegnative. Ecco, si è parlato tanto, Samuele, del gioco del Parma e del gioco di Questa, anche in conferenza, lo stesso Questa nelle settimane scorse e in queste settimane ha parlato delle sue costruzioni offensive, dei suoi sviluppi offensivi che, nonostante l'infortunio di Valeri, sarebbero poi si sarebbero visti in queste partite, a partire proprio da Genova. A Genova, forse anche a causa poi dell'espulsione, sicuramente si è visto un po' poco. Ecco.
Beh, diciamo che sì, esatto, la partita di Genova fa un po' contesto a sé, perché rimanere in 10 già nel primo tempo è qualcosa che necessariamente ti condiziona anche il piano gara. È vero che già nella prima mezz'ora non è che si fosse visto una vena particolarmente offensiva del Parma, la testimonianza della voglia di muovere piano piano la classifica anche attraverso pareggi da parte di Questa è stata il cambio di Bernabé, perché ha elevato dal campo l'unico palleggiatore, ecco, il giocatore più di qualità, quello che di fatto può costruire di più nel corso dei 90 minuti, anche magari con un uomo in meno, perché a centrocampo Esteves ha fatto una gran partita, ma è stata una partita di resistenza in quel modo. Se affiancato a un giocatore di qualità come Bernabé, allora si può provare anche a verticalizzare, sfruttando anche quelle che sono le doti di Esteves, che comunque ha fatto una buona buonissima partita a Genova. Ecco, se possiamo contestare qualcosa a Questa, sì, effettivamente questo approccio un po' più difensivista, che è vero, in ottica salvezza portare un punto a casa in trasferta magari è meglio che uscirne sconfitto, soprattutto nelle trasferte contro le dirette concorrenti per la salvezza, come esatto, deve essere quella di Genova. Allo stesso tempo però capisco il tifoso, capisco l'addetto ai lavori che dice: però questo Parma non attacca, davanti ci sono gli attaccanti che sanno fare gol, Pellegrino l'ho dimostrato, è un attaccante sicuramente di qualità, di spinta, che va cercato, va innescato, se non gli arrivano palloni è difficile arrivare alla conclusione attraverso questo stile di gioco un po' più appunto difensivista. Aveva provato anche a cambiare, invertire Cutrone e Almqvist sulla fascia, e io a bordo campo, alla mezz'ora circa ha richiamato Cutrone dicendogli vai tu sulla fascia, lascia Almqvist davanti.
Esatto.
Anche quello non è servito per provare a dare velocità e anche incisività al gioco del Parma. Cutrone ha fatto l'ennesima partita di sacrificio, praticamente però senza vedere la porta, qualcosa in questo senso deve cambiare. È ovvio che in casa il Parma deve necessariamente spingere di più anche in fase offensiva, perché altrimenti diventa davvero, davvero difficile provare a vincere le partite, anche di misura, anche sporche, però bisogna arrivare nell'area. E l'altro giorno contro il Genoa, complice anche l'inferiorità numerica, certo, però praticamente il Parma nell'area avversaria non c'è mai arrivata.
Assolutamente sì. Hai toccato tantissimi punti che poi analizzeremo anche nel corso della puntata piano piano anche con te. E nel frattempo irrompo ancora con qualche messaggio da casa. Lorenzo, sinceramente, visto il Parma ultimamente, come possiamo minimamente sperare di uscire indenni dal tardini sabato? Questa è una domanda che poi ti giro. Poi il calcio è imponderabile, ma al momento c'è una differenza abissale. Beh sì, perché unisco la domanda di Lorenzo a una mia domanda che desideravo farti. Insomma, il Como non è più da considerarsi poi una squadra diretta concorrente alla salvezza. A questo punto la squadra di Fabregas non si può più nascondere, i suoi obiettivi forse sono obiettivi di un tenore un po' più alto, si respira aria di alta classifica sul lago.
Sì, no, ma è un discorso che già era, forse già dall'anno scorso il Como non faceva la corsa sulla salvezza, ecco, solo che l'anno scorso dovevamo scoprirlo in corsa. Quest'anno il Como è partito con ambizioni quantomeno di una salvezza tranquilla, ma ampiamente tranquilla. Cioè, gli obiettivi del Como devono essere necessariamente, per quella che è stata la costruzione della rosa, gli investimenti della proprietà, le ambizioni anche sempre espresse dalla proprietà, da Fabregas e anche dal valore dei giocatori, deve essere quella di una almeno Conference League, o quantomeno una di quelle squadre che si stanzia stabilmente nella parte sinistra della classifica, quindi decimo, ottavo posto, quelle posizioni lì. Non fa sicuramente la corsa a salvezza la squadra di Fabregas, lo sanno le squadre secondo me che invece lottano per la salvezza. Io mi ricordo l'anno scorso avevo scambiato a fine campionato qualche chiacchiera con Ottolini, il direttore sportivo del Genoa, e mi aveva detto che comunque lui già per la stagione successiva, ovvero quella in corso di adesso, non considerava il Como come una possibile avversaria in corsa per la salvezza, quindi credo che siano cose molto chiare.
Le ambizioni sono diverse,
già dall'inizio della stagione. Sì, anche perché l'avete viste, è bastata forse la prima partita per dire ok, il Como non è più quello dell'anno scorso, è una squadra che deve necessariamente puntare a qualcosa di più.
Sì, assolutamente. Poi è interessante anche come progetto il Como, che ha dato comunque fiducia e tempo a Fabregas. Poi ovviamente è un progetto anche sostenuto da un certo valore anche economico. Sono state rifiutate delle offerte importanti per Nico Pass, quindi una resistenza anche all'assalto delle big ai tuoi gioielli migliori, cosa che ad esempio il Parma ha fatto fatica con Leoni a dare continuità in questo senso. Però anche come forse mentalità c'è una leggera differenza. Quello che ti chiedo, ci può essere qualche analogia fra i due progetti? Cioè, in un certo senso, questa e Fabregas, al netto che Fabregas è lì ormai da tanto tempo e questo è appena arrivato e i risultati tendono ad esserci, però può esserci qualche analogia fra i due progetti?
Beh, l'analogia, a parte la lingua spagnola che si parla in panchina, quella sicuramente, è forse la valorizzazione dei giovani, perché è vero, come dicevi tu, il Parma forse non ha la forza di poter rifiutare offerte monster per giocatori valorizzati nel corso della stagione, Leoni l'ultimo della fila, però allo stesso tempo questa ha dimostrato di affidarsi molto anche in maniera solida a quello che è un comparto molto giovane del Parma. Circati sta crescendo tantissimo, appunto a centrocampo stanno venendo tirati fuori dei giocatori che magari non erano così centrali o non potevano essere pensati come così centrali a inizio stagione. L'ultimo è l'esterno Brisci.
Esatto.
Che comunque sta trovando molto spazio, ha giocato una partita ordinata, ecco, nell'ultima trasferta contro il Genoa. Non ha paura questa ad affidarsi ai giovani, gli dà fiducia, magari rischiando anche tanto. L'avete vista l'esperienza poi di Ndiaye, che in 5 minuti ha disfatto una partita. Allo stesso tempo poi però così vengono valorizzati i giovani. C'è Cremaschi Kremaski non ha ancora fatto un minuto
è un tema,
in questo Parma.
È un tema
anche perché questa lo sa, glielo abbiamo chiesto nelle prepartite della volta scorsa, è un valore inestimabile per il Parma, il ragazzo statunitense ha fatto un mondiale under 20 davvero sugli scudi, tripletta contro la Nuova Caledonia, doppietta contro l'Italia, tra l'altro eliminandoci, ai noi, e è un'arma che sicuramente è a disposizione del Parma, probabilmente più avanti nella stagione, è un giocatore che forse ha bisogno di mettere fisicità, un po' più anche di scaltrezza e di robustezza nelle gambe, perché la Serie A è un campionato molto molto impegnativo a livello anche di contatto fisico. Lo avete visto, o meglio, non lo avete visto in campo nell'ultima partita. Grombek era arrivato come il giocatore che avrebbe potuto cambiare le sorti del Genoa, il nuovo Gudmundsson, alcuni dicevano, e sta pagando forse un fisico troppo leggero e un approccio anche lì molto leggero rispetto a quello che serve invece in Serie A in un momento così delicato in squadre come Genoa, Parma, e Lecce, tutte quelle che si devono lottare per obiettivi di salvezza, in cui appunto l'aspetto anche fisico e la componente anche caratteriale deve essere importante per poter affrontare situazioni difficili e partite sempre complicate.
Esatto, poi volevo toccare altri due punti insieme a te. Prima di tutto un punto un po' generico e poi andare su Bernabé e sulla sua posizione. Allora, il punto generico è quello che riguarda i giovani, hai già accennato qualcosa, ma se, proprio prettamente la tua opinione, quanto è importante in uno spogliatoio avere un equilibrio di età? Mi spiego, quanto è importante avere al fianco di un giovane un giocatore esperto che conosce il campionato ed esperienza, che ti porti anche il giovane a esprimersi meglio, a crescere più in fretta, insomma lo porti nelle sue condizioni migliori sia tattiche che mentali, oltre ovviamente l'allenatore, perché c'è un allenatore giovane e tanti giovani, e un po' la politica di questa società naturalmente è quella di sì, ci sono le eccezioni come Diuric ad esempio, Cutrone, che conoscono questo campionato, però la politica è che poi ha funzionato anche l'anno scorso, comunque la salvezza è stata raggiunta, però è quella di avere tanti giovani da far crescere proprio in uno spogliatoio giovane. Però quanto è importante, quanto può essere importante in un momento difficile avere anche un giocatore d'esperienza, malizioso, che conosce il campionato, che può aiutarti a crescere in questo senso? Il Como, ad esempio, in questo senso non ha qualche innesto di esperienza in più o qualcosa in più a livello proprio di organico, dico?
Beh, ci sono Sergio Roberto, c'è Morata, giocatori che hanno fatto ben altri palcoscenici, che hanno giocato partite ben più importanti di qualsiasi potessero giocare in Serie A con la maglia del Como, eppure adesso sono al Como a guidare un gruppo di giovani talentuosi che ha voglia sicuramente di fare bene, di andarsi a prendere quelli che chissà qualche anno potranno essere altri palcoscenici europei. Per quanto riguarda il Parma è fondamentale che i vecchi, tra virgolette, si facciano sentire. L'esperienza di Djuric, un giocatore che la Serie A la conosce benissimo, che ha giocato per anni in Serie B, che la piazza comunque emiliana la conosce perché è cresciuto anche a Cesena, che ha quella scaltrezza, quella malizia in più da poter trasmettere ai giocatori nel fargli fare quello step avanti, è fondamentale. Ma d'altronde mi sembra sia evidente a tutti come l'inserimento di Modric, per esempio, al Milan abbia portato un apporto a chiunque, ai più giovani, ai meno giovani, ai più centrali, a chi invece fa più riserve. Ecco, anche lì nel Parma la commistione tra quelli che sono gli elementi un po' più di esperienza, come possono essere Djuric, anche quei pochi minuti a partita in corso, nel finale di partita, a mettersi su, a ricevere palla, a proteggere, a schermare, a far salire la squadra, deve far capire quella che deve essere invece la mentalità dei giovani del Parma, ovvero guardate lì, c'è un 35enne che è più grande del nostro allenatore, che si sbatte, si addossa tutti i problemi della squadra, prova a tirarci su dalle situazioni un po' più complicate. Quello è un qualcosa che i giovani devono recepire, devono fare proprio, anche per capire quello che è il valore della maglia del Parma e la mentalità di una squadra come il Parma, che in cui bisogna dare tutto fino alla fine, bisogna provarci in tutti i modi, bisogna sbattersi forse anche un po' di più rispetto a quello che potrebbe essere una squadra, tra virgolette, di mezza classifica, in cui anche la piazza magari non richiede quell'attenzione in più che la piazza di Parma invece esige, come è giusto che sia per ottenere risultati del genere.
Eh sì, perché poi comunque il Parma anche come organico ha tanta qualità, che poi anche considerando le dirette concorrenti alla salvezza, il Parma come qualità di organico non è messa male, al contrario.
Assolutamente no, assolutamente no, ma la qualità viene fuori poi, e la qualità paga sempre. E tu citavi Bernabé, Bernabé è un giocatore che sembrava dovesse lasciare Parma già dalla scorsa stagione, perché aveva gli occhi addosso di tantissime squadre, perché è un ruolo anche molto pregiato per quello del regista, viene richiesto tantissimo nei top club d'Italia e d'Europa. Il Parma ha avuto la fortuna di riuscire a tenerlo, e anche la bravura di riuscire a tenerlo in organico. Adesso però bisogna che questi elementi anche un po' più di qualità crescano a livello di, appunto, impatto sulla partita, capacità di incidere sulla partita, perché finché siamo belli da vedere, come il Como l'anno scorso tra l'altro, molto belli da vedere, però poi bisogna portare a casa i risultati. Al momento alcuni elementi forse sono molto belli da vedere anche in casa Parma, serve più concretezza adesso, serve tirare un attimo le somme e dire ok, portiamo a casa anche qualche punto, portiamo a casa la salvezza e poi cresciamo tutti insieme.
Ecco,
per esempio, si è cresciuto tantissimo, si è visto molto nelle ultime partite, io avevo avuto modo di vederlo vicino anche in Cremonese Parma, è Mandela Keita. Mandela Keita è un giocatore che adesso sta riuscendo ad unire concretezza e anche a un po' di estro in più, a quella gamba in più che può farti cambiare passo e far salire un po' la squadra e farti trovarti anche magari la giocata che ti apre in due al campo, allo stesso tempo tanta lotta, tanta battaglia a centrocampo, tanta fisicità. Ecco, lui è uno su cui questa, secondo me, deve appoggiare molto le proprie idee di gioco.
Eh sì, ma su Bernabé si è parlato tanto del suo ruolo, quindi considerando le sue qualità, è stato dibattuto nelle scorse settimane un suo ruolo più vicino alla difesa, quindi davanti alla difesa, o un suo ruolo più vicino all'attacco, liberandolo da quelli che sono i compiti difensivi. Ecco, tu che l'hai visto anche da vicino e che magari lo conosci anche bene, conosci bene le sue qualità e il modo migliore in cui possono essere espresse è liberarlo da compiti difensivi e quindi lasciandolo esprimere vicino agli attaccanti, quindi bucandoli eccetera, oppure credi che un ruolo di regista di questa squadra anche con davanti alla difesa possa permettergli di esprimere quello che sono le qualità viste anche ad esempio nell'anno in Serie B?
Lì bisogna trovare l'equilibrio sempre, perché per esempio ieri sera c'è stata Real Madrid-Juventus, no? E l'avete visto Arda Güler? Arda Güler è nato come trequartista e adesso è stato messo a fare il mediano praticamente, e lo fa in maniera splendida. Bernabé fa il mediano con le qualità di Bernabé, quindi quelle anche lì in maniera splendida, ovviamente con le dovute proporzioni, con Arda Güler,
esatto,
tra Real Madrid e Parma. È ovvio che è un giocatore che dove lo metti sa fare la differenza. Questo evidentemente ha capito che in questo momento è più importante stare più coperti dietro, subire di meno, impostare più da dietro e avere un giocatore della qualità di Bernabé che ti faccia anche schermo davanti alla difesa. È ovvio che dal momento in cui sono passate 7 partite e il potenziale offensivo del Parma è forse rimasto ancora troppo inespresso, qualche valutazione in più sull'alzarlo in una linea di almeno di mezzala, perché comunque nella centrocampo a 5 magari provare a mettere appunto Mandela Keita davanti alla difesa, un giocatore un po' più fisico, e lasciare, come dicevi tu, Bernabé più libero nella posizione di mezzala destra, anche di prendersi qualche metro in più, di arrivare più vicino all'area, più di avere anche più spazio per calciare, perché il piede Bernabé ha dimostrato di averlo molto bene. Sono valutazioni che secondo me questo sta facendo, magari ovvio, lì l'obiettivo di questa è sicuramente non smuovere quegli equilibri difensivi che quantomeno sono il punto di forza di questo Parma di questa inizio stagione. Sono tutte valutazioni che vanno messe sul piatto. Se lo chiedi a me, sì, liberiamo Bernabé, mettiamo un mediano più di fisicità davanti alla difesa e almeno potrebbe riuscire ad avere un po' lo stesso equilibrio dietro, ma soprattutto più vena estrosa, se vogliamo, nella tre quarti di campo avversario.
Da quello che si legge, da quello che si sente, un po' anche il pensiero di tanti tifosi, quello che hai detto tu. Comunque, per concludere, l'ultima che ti faccio è: sarà la partita durissima sabato. Che partita ti aspetti, così, se dovessi fare una disamina, un'analisi prima della partita? Ovviamente immagino che il Como abbia alte probabilità di avere in mano il pallino del gioco, ma il Parma come può giocarsi? Da quali sono i punti deboli che può sfruttare?
deve sfruttare la voglia del Como, deve saper incassare e saper ripartire come si è visto che il Como può subire di più, perché il Como concede tanto in fase difensiva. Il Parma deve inserirsi in quegli spazi che il Como lascia, spingendosi rovinosamente spesso anche in avanti, e concretizzare quelle poche occasioni, perché secondo me saranno poche quelle che il Como concederà al Parma. Deve sapersi far trovare pronto Pellegrino, deve essere brava la difesa del Parma a schermare e subito avere però uno sguardo in profondità, perché le punte del Parma si muovono bene. Deve cercarle però la difesa del Parma, deve lanciare lungo, deve provare a sfruttare quelle che possono essere le lacune di un Como che comunque ha come maggiore dote quella della spinta offensiva. E allora, certo, non sarà una partita, temo, che soddisferà quelle che possono essere le ambizioni offensive del Parma. Io non mi immagino un Parma che vada all'assalto del Como, ma allo stesso tempo, anche reduce dall'esperienza di Genova, il Parma ha con sé più consapevolezze a livello difensivo, e allora quello deve essere il motore poi per spingere un pochino di più anche in fase offensiva, in quelli che possono essere dei momenti della partita in cui il Como magari alleggerisce un po' la pressione e, staccando anche un pochino la spina, potrebbe lasciare qualche spazio in più per le imbucate del Parma. Però il Parma deve essere più verticale, ecco, quello mi aspetto che un pochino questo lo abbia capito. Certo, il punto di Genova è una grandissima soddisfazione, a fine partita era la persona più felice del mondo, però adesso serve qualcosina in più. E sì, questa non è stupida, è molto intelligente in questo senso qua, credo che capisca le esigenze del Parma, i momenti e le varie partite, e al Tardini effettivamente adesso serve un po' di più di vena offensiva.
Samuele, grazie per il tuo contributo, sei stato davvero eccezionale, arrivano anche tanti complimenti da casa. Per me è stato veramente un piacere parlare di calcio con te, ti aspetto di nuovo a Palla in Tribuna. Nel frattempo io ti saluto e ti auguro buona giornata. Ciao.
Grazie mille, buon lavoro, buona giornata e buona trasmissione.
Ciao, noi andiamo in pubblicità.
Palla in Tribuna.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad.
Via via, vieni via con me.
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci.
In palio ogni giorno più di 1000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri. Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
Conad, persone oltre le cose. Montepremi totale 580.603,50 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
A ottobre, approfitta degli incentivi Ford Plus. In aggiunta alla rottamazione statale, fino a 9.000 euro per tutti su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Scopri gli incentivi Ford Plus su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Il sound di Parma è qui!
Radio Parma, la radio, siamo noi!
È una squadra giovane con grandi qualità, ma deve competere contro Milan, Juve, Roma, che sulla carta hanno qualcosa in più. Arrivare in Europa sarebbe già un passo certo, per quello che ha speso per la Champions sarebbe ideale. Insomma, sono tantissime le opinioni positive su questo Como, squadra che di Fabregas, che inevitabilmente arriverà al Tardini a sfidare un Parma che sulla carta è leggermente indietro. A parlarne e continuare a parlare della partita casalinga del Parma abbiamo direttamente da DAZN Giovanni Barsotti. Ciao Giovanni, benvenuto.
Ciao Matte, grazie mille per l'invito, come state? Come va?
Tutto bene, dai, abbiamo in questa prima parte di puntata analizzato con il tuo collega Samuele Ragusa tutte quelle che è stato il Parma nella partita di Genova, che poi lui l'ha vista anche da vicinissimo, mentre tu, che più volte hai visto anche da vicino Como, io continuo nell'analisi di questa squadra, che è una squadra volta al lavoro. Insomma, in apertura ho detto, dalle parti del lago di Como si trasuda aria di grande lavoro e di grande gioco. Si può non considerarla più una squadra diretta concorrente per la salvezza? Cioè, le ambizioni di questo Como sono già ambizioni diverse da quello del Parma?
Sì, secondo me sì, ma anche un po' a prescindere da tutto quello che è l'ambiente Como che conosciamo bene, quindi squadra che spende di più in Italia, banalmente è squadra in cui l'allenatore è anche azionista, è comunque vuoi o non vuoi un giocatore con un curriculum veramente importante, quindi ha una presenza che oggi ormai definiamo sempre come aura, sicuramente importante. Al di là di questo, dico, una squadra che è arrivata decima l'anno scorso proponendo un bel calcio, secondo me si toglie già in modo a prioristico dalla lotta per la salvezza, tendenzialmente, nel senso che poi sono discorsi che facevamo anche, non so, col Verona di Juric, oppure il Torino, una squadra che negli ultimi anni arriva sempre decima, a inizio anno, griglia di partenza, fai fatica a dire questi lottano per non retrocedere, poi magari iniziano come hanno iniziato quest'anno, no? Prendo il Toro, e allora dici ok, no, l'obiettivo quest'anno potrebbe essere quello lì. Però per rispondere alla tua domanda, sì, secondo me il Como non va intesa come squadra che lotta per non retrocedere quest'anno. La partita con la Juve straconferma il concetto, ma è proprio una cosa che secondo me c'è anche nella mente di ogni singolo interprete, dal presidente al mister a Titi Arri o Paran fino a tutti i giocatori.
Sì, è un progetto che insomma è unico nel suo genere in Italia, perché anche a livello societario si trasuda qualcosa di diverso rispetto a tutte le altre società, anche rispetto alle big, a mio avviso. Poi arrivando un po' alla partita, ci spostiamo leggermente dal Como piano piano verso il Parma, però rimaniamo anche sulla squadra di Fabregas. Nico Paz da una parte e Bernabé dall'altra, ovvio, adesso non scherziamo, detta così non ci sono dubbi, però Nico Paz è un po' il faro del Como, che è anche un po' il faro di questa Serie A, al netto che tanti big fra Milan, Juventus non stanno forse brillando come dovrebbero, però Nico Paz è un po' questo, può essere considerato che il faro di questa Serie A. Ecco, dall'altra parte Bernabé. Sono un po' loro i protagonisti, ovviamente con le dovute differenze. Nico Paz, abbiamo detto in apertura, su 9 gol del Como è intervenuto in 8, quindi 4 gol fatti, 4 assist serviti, è incredibile, un crack.
Sì, sì, è sicuramente il giocatore, direi, del campionato più... non so se dire in risalto o... perché anche l'anno scorso ha fatto bene, però quest'anno è proprio la differenza è lampante, cioè la crescita tra l'anno scorso e quest'anno è proprio una crescita di concretezza a livello di tabellino, perché l'anno scorso, nonostante abbia fatto molto bene, abbia fatto intravedere dei momenti di supremazia calcistica esorbitanti, non era così incisivo, quest'anno invece proprio è super decisivo, cioè passa tutto dal suo piede, passa veramente ogni cosa, gol, assist, ma anche quando cresce il Como è perché lui lo fa crescere. Ti dirò di più, quest'anno non c'è stato mai dubbio, lui ha giocato sempre sotto punta nel 4-2-3-1 e non l'ha spostato magari a destra, magari falso 9, cioè pochi cavoli mi viene da dire. Quest'anno Nico è il 10 di sta squadra ed è l'uomo che più di tutti la fa girare, ma e poi il fatto di segnare anche alla Juve con una progressione di 30 metri palla giro sul secondo palo, oppure alla Lazio su punizione, sì. Cioè sta mettendo dentro, o ti dirò di più, al Genoa ha segnato un gol, al Genoa mi pare, o alla Cremonese, forse alla Cremonese, un gol brutto, cioè sta mettendo dentro anche varietà calcistica. Il paragone con Bernabé secondo me ci sta nel ovviamente con adeguate proporzioni, con tutto che uno è un catalano e uno è un canario, ma poi madridista che ha vissuto a Madrid da quando ha 12 anni, e poi ovviamente di nazionalità argentina, o quantomeno doppia nazionalità, e la scelta è stata quella, però sono i due fari qualitativi della squadra, Mancini, insomma, per buon gustai, dai, se ti piace bel calcio, se ti piace tutta quella filosofia che discende poi da Guardiola, dal guardiolismo del 2008-2012 Blaugrana, questi sono i figli tuttora. Leggevo anche prima che sarà il primo incontro tra due allenatori spagnoli nella storia della Serie A, questa è Fabregas. Questo è un dato interessante perché noi abbiamo sempre spiegato il calcio a tutti, no? Però ovviamente da Guardiola in poi il calcio è cambiato in modo radicale, e non è cambiato solo nelle pressioni, nella gestione del tempo e dello spazio, ma è cambiato anche culturalmente. Sicuramente c'è una scuola lunghissima che arriva
fino a questa e Fabregas, anche di allenatori spagnoli e di giocatori conseguentemente qualitativi come Bernabé, ancora più di Nico Paz, mi viene da dire, perché poi comunque Nico Paz, parliamo di un ragazzo alto 1,83-1,84 con due cosce giganti, Bernabé che è più piccolino, più tecnico, viene da quella roba lì, è più sicuramente giochista, no? Mi viene da dire, da un certo punto di vista. Deve fare lui, che è più grande di Nico Paz, secondo me non ha ancora fatto un piccolo saltino, che è il saltino di cui ti parlavo prima, che invece Nico Paz secondo me tra un anno e l'altro ha fatto.
Ecco, però quello che mi sembra perfetto da osservare e da analizzare è che dalle parti di Como, quel lavoro di Fabregas, sembra che, vedi anche come si muovono come squadra, tutti in pressione, gli attaccanti che escono, i centrocampisti che entrano, insomma, sempre a liberare lo spazio, creare spazio per l'inserimento, liberare una linea di passaggio. Cioè, parlano in un linguaggio moderno del calcio, no? Quindi io credo che in questo ambiente e su un campo in cui i tuoi compagni si muovono in questo modo, per te Nico Paz ci sia una sorta di oasi per esprimere al meglio quelle che sono le tue qualità. Che tipologia di lavoro deve fare questa in questo senso? Perché la sensazione che si ha è che Bernabé abbia bisogno anche lui di trovare la sua posizione perfetta. Prima parlavamo della sua posizione proprio in campo, quindi liberarlo da compiti offensivi, avvicinandolo più alle punte, quello che ci ha cercato di fare anche a Genova in un certo senso, no? Poi dopo è stato tolto dopo l'espulsione, che anche quella è stata una scelta un po' discussa. Ma al di là di quello, credi che liberarlo da compiti difensivi possa essere la chiave per farlo esprimere al meglio Bernabé, al netto che poi Nico Paz, quando lo servi, è un giocatore che va in pressione, è il secondo giocatore in Serie A per fare i commessi, insomma, è uno che anche come apporto difensivo ne dà. Però giustamente, come sottolineavi tu, a livello fisico ci sono differenze. Ecco, quali sono le condizioni migliori in cui Bernabé va messo per farlo esprimere?
Non è un discorso facile. Se non l'è stato per lui e per i suoi allenatori in questi anni, non può esserlo per noi. Perché io empatizzo con chiunque l'abbia provato play, chiunque l'abbia provato mezzala e chi l'abbia provato trequartista. È un giocatore di quel tipo lì. Probabilmente lui prescinde da una posizione netta sul campo, no?
Sì.
Come invece Nico, che è proprio un 10 vinta, il classico. Secondo me questa è anche una qualità di Bernabé.
No,
può essere un freno per la sua carriera da un certo punto di vista, perché poi un po' quella cosa che diceva con Miners, sempre a proposito di Mancini, ieri diceva, abbiamo avuto un confronto, no? Io non sono un trequartista, probabilmente sono un centrocampista, mi trovo più a mio agio lì. Nel senso, chi lo sa, anche lui è tutto un... dipende da tante cose, nel senso che Kopp poi, la verità è che alla Zed ha fatto anche il difensore centrale e con Gasperini invece era uno splendido trequartista. Probabilmente in un sistema diverso, in un calcio diverso, magari anche in un momento psicologico diverso, preferisce stare lì a centrocampo. Questo per dire che Bernabé dove deve giocare dipende da troppe cose, dall'interpretazione, dal sistema di gioco, dal momento psicologico suo. Se me lo chiedi a proposito di questo Parma, ti rispondo che domenica guardo la partita e
poi dopo ritorniamo e ne parliamo.
Sabato guardo la partita e ti do delle idee, cioè, più precise, perché poi sarebbe proprio da studiarla, dai, per dare una risposta veramente intelligente qui. Io l'ho visto giocare in tutti i ruoli, io non sono uno di quelli dei detrattori di lui a centrocampo. A me piace sinceramente, anche nei due a centrocampo mi piace. L'ultima volta che l'ho visto dal vivo l'ho visto col Toro, che ha giocato in mezzo, secondo me, con Keita, con un fisico, lui può farlo. Poi sotto punta lo può fare, secondo me lo può fare sotto punta. In che modulo? Due dietro una punta, oppure tre dietro una punta centrale?
Tu me lo vedi? 4-2-3-1? 4-2-3-1? Non lo so.
4-2-3-1, so che dovrebbero giocare 4-2-3-1, con lui trequartista. Sì, non è Nico Paz, è un trequartista più di palleggio. Yeah. È come quando mettevi Iniesta un po' più alto, per intenderci. E quella roba lì è un giocatore un po' diverso. Detto questo, lo può fare, non è che non lo può fare. L'ha fatto anche in Serie B. In Serie B era dominante a fare quella roba lì, però è un campionato diverso.
Allora, poi dopo, giustamente, Davidone ci dice, ma chiedere direttamente a Bernabé qual è la posizione che gli piace di più e farlo giocare lì.
In realtà glielo chiediamo, barra glielo chiedono, E poi lui, sì, bisognerebbe richiederglielo continuamente, perché poi, ti ripeto, dipende troppo dall'interpretazione, sì, dei momenti.
In questo caso si ama anche sempre dire che ci si mette a disposizione l'allenatore, dove serve si gioca, perché poi le risposte molto spesso sono anche quelle. Poi,
bisognerebbe chiederlo.
Esatto. Poi di nuovo Marcello, che se ne dica Bernabé alla Pirlo davanti alla difesa. Poi un grande messaggio di Stefano: molte critiche per Bernabé, lo abbiamo messo in ogni posizione ma non rende, la posizione giusta è importante al rendimento di un centrocampista, ne esalta le qualità, ma invito a guardarci, a guardare i critici da vicino alle partite del Parma ed avere la tessera del tifoso. Beh, qua fa riferimento insomma anche lui, un tifoso accanito al Parma. Il messaggio non è chiarissimo, ti chiedo di riscrivermelo Stefano, ma comunque sì, su Bernabé il discorso, la discussione è sempre viva. Di nuovo Paolo, ciao, mi dispiace ma la tifoso del Parma, bisogna ammettere che Bernabé e Nico Pass non sono paragonabili al momento, no, assolutamente, non abbiamo fatto questo. Uno è un giocatore affermato, mentre il nostro spagnolo non ha dimostrato nulla, tranne il nallo della Serie B, perché poi molti tifosi, Giovanni, fanno riferimento a Bernabé anche per quell'anno, l'anno che poi ha permesso al Parma di ritornare in Serie A.
Perché poi probabilmente, scusa, non ti volevo
interrompere,
cioè, beh, anche lì lui è ovviamente un giocatore da fase di possesso, cioè non è un giocatore da fase di non possesso, qui fa la differenza giocare in un campionato che vinci, domini, fai l'80% di possesso palla, oppure giocare per la salvezza, capito? Quindi per quello dico che è complicato definire il ruolo di Bernabé, dipende da come vuoi giocare con due muscolari in mezzo, lui un po' più avanti, per me ci sta, un ottimo equilibrio, cioè giochi con Sorris, Keita o chi vuoi in mezzo, un po' più no guardiani, lui lo fai giocare qualche metro più avanti, così fai fare qualche corsa in meno, comunque vuol dire che in non possesso deve stare sul play e sbattersi anche lui, oppure puoi spostarlo 20 metri più indietro, farlo fare il play, dovrà correre perché poi la palla, quando lotti per la salvezza, tendenzialmente ce l'hanno di più gli altri.
Ah, sì. Beh, sarà comunque una partita veramente interessante da vedere, una partita molto difficile per il Parma, e anche per questo nelle settimane scorse si è parlato di un Parma che doveva cercare di dare tutto contro le sue vere dirette concorrenti, perché ora arrivano le partite difficili. Come te l'aspetti? Quali sono le tue sensazioni? Il Como ha proprio la strada spianata, oppure il Parma ha qualche possibilità? Quali sono, se ci sono, i punti deboli della squadra di Fabregas?
Ci sono, il Como anzi fa più fatica con le piccole, passatemi in termini, ovviamente si intende squadre che lottano per non retrocedere, che con le grandi, nel senso che poi magari la Juve che arriva a Como e deve vincere perché è sotto pressione tutto, gioca un po' più alta, gli lasci due spazi, perdi due misure al Como, ti fa il torello, quindi proprio ti prende in giro, vai in ripartenza, si mangia il campo, ha giocatori veloci. Al contrario ha fatto fatica, ad esempio, che poi non è fatica, però nel senso ha lasciato dei punti con la Cremonese, col Genoa, che sono state due partite anche molto simili, primo tempo dominato 1-0, nel secondo tempo d'astuzia, di concretezza, il Genoa ha pareggiato negli ultimi minuti, la Cremo ha pareggiato su un piazzato con Baschirotto, quindi è quello il tipo di partita che secondo me deve fare il Parma, paziente, non spazientirsi se va sotto, ma rimanere dentro la partita, rimanerci, perché poi un episodio, quello è il punto debole del Como, cioè l'episodio, la cavolatina, il pensare di essere in controllo ma ancora non avere magari quell'esperienza della grande squadra che è realmente in controllo, no?
Sì, quella malizia insomma che hanno tante grandi squadre quando poi vanno in vantaggio.
Capito? Allegri avanti 1-0, esatto. Non ti dà l'impressione che farà 1-1.
L'esempio perfetto. Sì, no, poi a proposito di malizia e di esperienza, prima di salutarti, in questo abbiamo parlato anche di questo spogliatoio del Parma. In questo spogliatoio del Parma, quanto può essere importante, ad esempio, anche considerando quello che è lo spogliatoio del Como, l'equilibrio fra giovane e giocatore d'esperienza? In generale, quanto è importante questo anche per la crescita dei giovani talenti che arrivano a Parma, secondo te?
Quando parlo con gli ex calciatori tutti mi sacralizzano il discorso, quindi me lo vendono come discorso molto molto importante, il mix. Detto questo, la tendenza del calcio a livello mondiale è di ringiovanire le squadre e tenere invece gruppi con meno nonnismo, meno gerarchie e gruppi
questa è la tendenza anche a Parma, quindi giustamente è per quello che è un tema, poi magari non c'è una risposta giusta e non c'è una risposta sbagliata, è un tema e poi ognuno ha un po' le sue sensazioni, però la sensazione che può esserci magari da parte mia è quella che in momenti difficili della stagione, in momenti difficili di una partita, per portare a casa un risultato, magari un giocatore d'esperienza con un consiglio, una parola, un'indicazione, oltre all'allenatore, può essere importante, no?
Sì, poi dipende sempre da quanto è positivo o meno un leader. È chiaro che avendo un allenatore di 30 anni bisogna fare in modo che non ci siano leader negativi, esperti, no? Bisogna farlo lavorare e anche chi ha più esperienza deve essere attento a essere un leader molto, molto positivo. Voi avete avuto Maresca lì, esatto. E Maresca ieri ha giocato con una squadra di età media di 20 anni, due giocatori ieri sera hanno battuto il record di marcatore più giovane del Chelsea nella stessa serata, Guiu e poi Estevao, quindi in Champions League. Quindi largo ai giovani, ogni tanto serve sicuramente un leader, qualcuno, soprattutto nel nostro campionato malizioso, campionato dove porti via dei punti in modo furbo, magari soffri 90 minuti tutti dietro e poi all'ultimo calcio d'angolo riesci a far gol perché sei un giocatore di categoria. Quindi serve qualcuno così, bisogna far lavorare il mister, perché ovviamente il mister è un caso unico, cioè un ragazzo di 30 anni, bisogna scavalcarlo.
Poi bisogna assolutamente anche dargli tempo in quello che è il suo progetto, perché inevitabilmente serve tempo, e molto spesso noi in Italia facciamo fatica quando i risultati non arrivano a dare tempo a un progetto, dare tempo a un allenatore.
Giusto.
Allora Samuele e Giovanni, io ti ringrazio davvero tanto per il tuo contributo, grazie per essere stato con noi e per tutta la tua esperienza, per tutta la tua visione sul Como e sul Parma. Ti saluto, ti auguro una buona giornata.
Grazie a te, grazie a voi, ciao ragazzi, e forza Parma, mi raccomando, godetevi l'annata, è difficile, è dura, io ho conosciuto il mister, mi è stato molto simpatico, mi è piaciuto molto, fiducia nel mister finché va, forza e coraggio, che la Serie A è meravigliosa anche quando, voi lo sapete sicuramente molto meglio di me, anche quando bisogna un po' sgomitare per tenere la categoria, però... È bello così.
Grazie Giovanni, grazie. Grazie Giovanni Bassotti. Noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%. Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Valida fino al 31/10/2025. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su
Peugeot da Vighi Fratelli. A Parma, via Reggio 31. E a Casalmaggiore via Galluzzi 6.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Notizia dall'Ausl di Parma. Influenza? Non farla girare. Con il vaccino dai una spallata al virus riducendo la sua diffusione, i sintomi più severi e i rischi di complicazioni. Se hai una malattia cronica o più di 60 anni, rivolgiti al tuo medico. Se sei in dolce attesa o lavori nei servizi di primario interesse, richiedi online la vaccinazione nel sito www.ausl.pr.it. Se hai un bimbo con una malattia cronica, riceverai dal servizio di pediatria di comunità una telefonata o una lettera di invito, oppure chiamalo 0521 17 94 093. È possibile vaccinarsi contro l'influenza o contro il Covid lo stesso giorno, in un'unica seduta, ovviamente con due somministrazioni distinte. Con il vaccino proteggi te stesso e gli altri. Maggiori info nel sito www.ausl.pr.it.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
terza e ultima parte di questa puntata di Palle in Tribuna. Alcuni messaggi che ci arrivano da casa a proposito di giocatori esperti. Quando nella storia ci sono arrivati gli esperti a Mauri, Lucarelli, Alves, male non hanno fatto. Poi di nuovo, occhio Como, che chi si loda si imbroda, è vero, non ci credo neanche io, e firmerai ora per un pareggio, ma prima o poi dovranno pur perdere, chissà che non possa succedere sabato al Tardini con un'altra emiliana come col Bologna. Questo è Davidone, o no? Può succedere o no? Al comando di Calcio e Calcio stasera alle ore 21 su 12 TV Parma ci sarà Beppe Milano. Ciao Beppe, benvenuto.
Grazie Matteo, buon pomeriggio a tutti.
Chi si loda si imbroda, quindi...
Sì, però il Como ha messo su una marcia molto interessante e non si lodano più di tanto loro, sono gli altri che li stanno lodando, anche se Fabregas riconosce il lavoro fatto. Insomma, speriamo ovviamente in uno scivolone, lo speriamo con tutto il cuore, ma questa è una squadra davvero che molto compatta, che farà un grande campionato dopo la partita con il Parma.
Poi filo, sì, sabato si vince 2-1, beh speriamo, assolutamente. Tiene banco un po' ancora il tema della difesa, Beppe, che non so se sarà un tema anche della tua puntata con i tuoi ospiti, ma comunque difesa 5 o difesa 4... Contro questo Como può essere un discorso diverso rispetto contro il Genoa, perché contro il Genoa ci si aspettava una linea 4 che forse poteva, non lo so, forse poteva andare bene, ma contro questo Como è interessante capire.
Contro il Como bisogna assolutamente cercare di limitare il più possibile le loro manovre offensive, quindi probabilmente uno potrebbe dire naturalmente la difesa a 5 potrebbe essere più utile, più propizia. Certo che devi avere gli interpreti, noi purtroppo continuiamo ad avere delle difficoltà sulle fasce e quindi bisogna, questa quale soluzione troverebbe, però al di là dei numeri bisogna avere grande attenzione e non puoi assolutamente, non ti puoi permettere nessun errore con il Como. Allo stesso modo però attenzione, Genoa la fase difensiva tutto sommato è andata bene, ma poi tutto il resto, cioè l'attacco, e non possiamo permetterci di pensare solo ancora una volta alla fase difensiva e non pensare all'attacco. Giochiamo contro, ormai lo possiamo dire, una squadra che nuota in altri ambiti, in altri oceani del campionato di Serie A, ma noi non possiamo ancora una volta pensare esclusivamente a difenderci. Quindi sicuramente questa ha bisogno di dimostrare un passo in più rispetto a quello che ha fatto fino ad oggi.
Assolutamente, a far impressionare tantissimo contro Genoa è stato il dato 0,0% di expected goal, gol attesi nel secondo tempo per il Parma, quindi al netto dell'espulsione che sicuramente ha influito in questo senso, però 0,0% vuol dire proprio nulla a livello di costruzione di idea. Può aver inciso anche l'uscita di Bernabé dal campo?
Può aver inciso, sicuramente io, ma questo è un giudizio personale, non toglierei mai Bernabé dal campo, anche se sicuramente non è il Bernabé che tutti noi vorremmo vedere, e quindi ci sta anche il dibattito in corso adesso se stiamo sopravvalutando o meno il fantasista spagnolo. Resta il fatto comunque che lui, al di là che sia un grandissimo campione o lo sia un po' di meno rispetto a quello che ci attendiamo, è l'unico che può davvero dare una svolta a una partita con la sua fantasia, con qualcosa che non rientra nei classici schemi di gioco. E siccome noi facciamo fatica oggi a proporre degli schemi offensivi validi, bisogna affidarsi alla fantasia. L'unico che ne ha è lui. E quindi su questo assolutamente io dico, Bernabé lo tengo in campo, e lo tengo in campo anche nella partita precedente quando è uscito anche all'ultimo minuto, ma ogni minuto utile per lui è propizio. Altra cosa è quello che dicevi tu, se questo ha inciso meno. Non credo che abbia inciso, perché anche nella prima parte della partita, quando eravamo in perfetta parità numerica, non è che il Parma abbia fatto tanto. Alla fine, al di là del dato statistico che dici tu, c'è un altro dato che è quello di lì, zero tiri in porta totale. Il Parma non ha mai tirato dentro lo specchio della porta, al di là che ci fosse meno in campo Ndiaye.
Poi una suggestione, rimane il giovane Caimaschi, classe 2005, che può cercare e forse trovare spazio finalmente contro il Como. Questo giovane che ha stupito poi con la nazionale, ne parlavamo anche prima con Giovanni Barsotti, con Samuele Ragusa, quanto può essere utile, adesso un flash, 20 secondi, quanto può essere utile contro il Como, tra i maschi? Può essere utile?
Non lo so se potrà essere utile una partita così delicata. Ricordiamo che ha fatto benissimo le mondiali under 20 con azioni tattiche molto diverse, si gioca il calcio italiano e uno che fa benissimo mondiale under 20 non è detto che nelle partite di Serie A possa dare lo stesso contributo. Certo che bisogna testarlo, bisogna vedere. Sto parlando solo per ipotesi.
Assolutamente sì, avrete tutto il tempo e lo spazio, quindi ricordiamo stasera su 12 TV Parma alle ore 21 la puntata di Calcio e Calcio, che sarà appunto al timone Beppe Milano, con i tuoi ospiti, che ti do modo di ricordare chi sono:
Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni e Luca Ampolini, come al solito i miei compagni di avventure di squadra. Con noi ci sarà una coppia familiare, Marco Piccioni, come sapete vice di Roberto D'Aversa, uomo che ha grande esperienza anche in Serie A. Ci sarà anche Cristian Piccioni, giovane ma che ha già, insomma, gioca a calcio e quindi ha grande esperienza. Facciamo questa novità familiare. Poi a casa invece torna Massimo Bizzi, insomma, super tifoso che non perde una partita del Parma, quindi insomma le ha viste veramente tutte.
Quindi in bocca al lupo e buon lavoro per la puntata di stasera su 12 TV Parma alle ore 21, Calcio e Calcio. Io ti ringrazio di nuovo, grazie, ti saluto, ti auguro buona giornata. Grazie Beppe, ciao.
Grazie, un saluto agli amici di Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna termina qui, questa era l'ultima parte. Io vi do appuntamento a domani, venerdì, sempre alle ore 14. Ringrazio Andrea Gatti della regia, ringrazio tutti voi ascoltatori e naturalmente tutti i miei ospiti. Palla in Tribuna torna domani alle ore 14. Ciao!
Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.